Battiti.
Astro font and the mystic sound, Astro,
Astro black,
all outer space, Astro darkness, darkest dark, Astro reach,
Astro reach,
beyond the star, out to endless, endlessness, Astro black,
Astro black,
cosmo earth. The universe is in my voice. The universe speaks through this song to those of Earth and other worlds. Listen while you have the chance. Find your place among the stars. Get in tune with all the harmony, equational melody, horizons be Astro black,
Astro
and
black,
cosmo dark, Astro black,
Astro
and
black,
cosmo dark, Astro black,
Astro black,
and cosmo dark.
E che bellezza, una nuova versione di Astro Black eseguita dal vivo dall'orchestra di San Ra, un brano che vi dà il benvenuto qui a Radio 3 nella notte di Battiti. Un caro saluto da parte nostra, Ghighi Di Paola, Pino Saulo, Giovanna Scandale, Antonia Tessitore, grazie alla collaborazione tecnica di Giovanna Insardi in console anche questa notte con noi. San Ra Orchestra sotto la direzione di Marshall Allen, esce così il nuovo disco dal vivo che celebra ancora una volta la musica del leggendario San Ra, ma c'è un'altra leggenda a guidare da quando è morto San Ra. Questa orchestra è Marshall Allen, ultra novantenne, davvero splendido musicista, direttore della visione musicale di San Ra. Il CD è nato grazie a un concerto dell'orchestra che si è tenuto ad Istanbul, al Babylon Club di Istanbul. C'è anche un altro omaggio, un disco dedicato anche alla memoria di Mehmet Ulug, che per la prima volta aveva portato l'orchestra con San Ra a Istanbul nel 1990.
E di leggenda in leggenda c'è un'altra leggenda, un altro musicista leggendario, ovvero Horace Tapscott, che fa un po' da nume tutelare al lavoro di Lucia Iannello, un album che si intitola Mente Non ed esce per l'etichetta inglese Slam Records. Lucia Iannello, trombettista, ma qui e là poi adopera anche oggetti, effetti sonori vari, dà vita a un album molto intenso. Ci sono tre brani che provengono dal repertorio della orchestra. Anche Tapscott infatti denominava la sua formazione così, anzi per la precisione African People's Orchestra, uno scritto da Tapscott e altri due scritti dal suo collaboratore Jesse Sharps, e poi per il resto sono brani improvvisati insieme agli altri musicisti con la direzione Lucia Iannello, e c'è anche una composizione del chitarrista Giuseppe Laspina, che è prematuramente scomparso dopo che il disco era stato registrato. Lucia Iannello alla tromba, al flicorno, Diana Torti alla voce, un modo particolare il suo di cantare senza testo, Giuseppe Laspina per l'appunto alla chitarra e Paolo Tombolesi alle tastiere, al pianoforte, ma anche al basso e alle percussioni. Questa è la formazione completa di questo lavoro. Il brano che ascoltiamo è la lunga composizione di Uscì Agnello che apre l'album e che gli dà il titolo Mente No.
Thank you.
Finisce così la lunga suite Mendnant, brano che dà il titolo all'album, al primo CD di Lucia Iagnello, trombettista italiana che lo ha inciso insieme a Diana Torti ai vocalizzi, alla voce, Giuseppe Laspina alle chitarre, Paolo Tombolesi alle tastiere, al basso, alle percussioni. Lucia Iagnello poi utilizza anche oggetti vari e, come abbiamo detto, c'è stato un triste epilogo dopo la registrazione di questo CD con la scomparsa di Giuseppe Laspina, che abbiamo avuto l'occasione anche di ascoltarlo in questo brano con l'assolo della sua chitarra. Mendnant, dunque, il disco per Lucia Iagnello.
Segnaliamo il Padova Jazz Festival, che giunge alla 18ª edizione e si svolgerà a Padova a partire dal 9 novembre fino al 14 novembre. Vari i luoghi, dal Cinema Teatro Torresino all'Hotel Plaza e ancora altri posti, il Teatro Verdi per esempio, e tanti tanti gli appuntamenti con nomi anche molto di rilievo, come per esempio il sassofonista Wayne Scoffery o Mauro Ottolini, che si presenta con un trio campato in aria proprio proprio questi due musicisti aprono la programmazione il 9 novembre. E poi ancora il ritorno di Francesco Bearzatti con il suo progetto Monk and Roll il giorno successivo, il trio di Spike Wilner e il trio di Bebo Ferra invece l'11 novembre. Poi ancora anche altre attività collaterali come la presentazione del libro di Enrico Bettinello Storie di Jazz, guida sentimentale alla vita e alla musica di 50 maestri pubblicato da Arcana. Poi l'appuntamento con un nome importante nella canzone jazz, ovvero Kurt Elling, che suonerà al Teatro Verdi di Padova il 12 novembre. Segnaliamo ancora i Bad Plus, sempre al Teatro Verdi, però il 13 novembre. E poi ancora il 14, per chiudere, segnaliamo il Groove Lab di Amin Salim con tra gli altri Marcus Strickland ai sassofoni, e poi una serie di mostre fotografiche per raccontare ancora al meglio il jazz. Il Padova Jazz Festival si svolge dal 9 al 14 novembre.
E noi proseguiamo con la musica, ricordandovi che tutta la musica che ascoltate durante le notti di battiti la potete riascoltare e scaricare dal sito di Radio 3, radio3.rai.it. Ancora la tromba in primo piano con il trombettista americano Dave Douglas e il suo nuovo disco. Dave Douglas da tanti anni elabora i propri lutti personali con la musica, e prima la scomparsa della madre e poi quella del fratello, a cui dedica questo nuovo lavoro Brazen Heart. Dave Douglas è alla guida del suo quintetto, un quintetto stellare che comprende il sassofonista John Ira Bagon, il pianista Matt Mitchell, la contrabbassista Linda Ho e il batterista Rudy Royston. In una settimana così piena di musica hawaiana o ispirata al Pacifico, abbiamo scelto il brano Hawaiian Punch, Dave Douglas Quintet.
Thank you.
la musica di Dave Douglas con il suo nuovo disco Brazen Heart, un album proprio pieno di tutti gli ampi orizzonti espressivi di questo musicista, che, come detto, ha elaborato i propri lutti con la musica e soprattutto con questo quintetto. Hawaiian Punch è il brano che abbiamo scelto di ascoltare.
E per continuare poi nella notte di battiti, ancora una novità discografica. Stavolta ci si mettono in due tra i più grandi remixatori, riciclatori di suono, ovvero Matt Professor e Prince Fatty. Il dub, si sa, è arte finissima del riciclo, fino all'infinito praticamente si riesce a portare avanti una pratica di questo tipo. Loro sono due geni in questo senso. Matt Professor meets Prince Fatty in The Clone Theory, questo è il titolo dell'album che esce per la Evergreen Recordings. Hanno maciullato, ricampionato, ridabbato una serie di brani che provengono dai rispettivi repertori, inteso in senso largo. Quello che ascoltiamo questa notte è Funfair Dub.
Forward march, left, right, left, right, left, right, left, right. We'll be right back.
E questo era il violino di Daniel Bernard Roumain, tratto da una collaborazione fatta con DJ Spooky anni fa, e l'abbiamo ascoltata perché il violinista Daniel Bernard Roumain sarà protagonista di un concerto il 7 febbraio 2016 con un progetto completamente diverso, un progetto a suo nome, per la rassegna Aperitivo in Concerto, rassegna milanese che si apre la prossima domenica 8 novembre per concludersi il 20 marzo dell'anno prossimo. E come al solito i concerti si tengono la domenica mattina alle 11 al Teatro Manzoni. Del progetto di Daniel Bernard Roumain sapremo a breve, perché abbiamo al telefono il direttore artistico di Aperitivo in Concerto, Gianni Gualberto. Benvenuto Gualberto, grazie di essere qui con noi a Battiti.
Grazie, bentrovati, come si vuol dire, grazie per l'ospitalità.
Allora, Aperitivo in Concerto è una rassegna, insomma, ormai ben conosciuta, con un posto consolidato nel panorama, diciamo, dell'offerta culturale italiana. Però facciamo conto che noi ne dobbiamo parlare a qualcuno che non ne sa niente. Come si potrebbe descrivere, diciamo, in poche parole, il progetto culturale che appunto porti avanti da anni con questa rassegna, una rassegna che unisce progetti, concerti, musicisti, artisti anche molto diversi?
Sì, proprio quella diversità, ecco, direi che è la, diciamo, il dato più evidente, nel senso che noi abbiamo voluto nel nostro piccolo guardare alla diversità, all'alterità, agli altri. E dunque in un mondo globalizzato questo diventa ogni giorno più facile, magari per alcuni è anche più traumatico, però oggi guardare all'interculturalità, alla polietnicità sono diciamo fenomeni che sono all'ordine del giorno, che non si possono ovviamente più trascurare, anche perché appunto portano con sé anche culture che sono state trascurate, dimenticate, colonizzate, neglette, sfruttate. Praticamente oggi abbiamo un mondo alla ribalta che è molto più grande di quello, già persino per la mia generazione, io adesso ho 60 anni e ho visto il mondo allargarsi, mentre diciamo la mia generazione ancora poteva dire che il mondo tutto sommato era abbastanza piccolo. Per cui abbiamo voluto guardare soprattutto a questo, a cosa succede nell'altrove, soprattutto nell'altrove che meno conosciamo, o che ha tante cose da dire ma che non c'erano arrivate prima. E dico sempre, la globalizzazione sicuramente avrà comportato anche traumi e disastri sotto tanti profili, ma direi non sotto questo, perché abbiamo oggi una ricchezza di talento, di culture, di dati, di possibilità espressive, di dialoghi che prima non avevamo, anche se magari a volte questo dialogo si interrompe o non c'è o è difficile, che rende, come dire, tutta questa ricerca ancora più interessante, se vogliamo, appassionante. E ci siamo per cui interessati anche in modo particolare all'interno di questo mondo sempre più vasto, sempre più in comunicazione al proprio interno, anche alle diaspore, perché le diaspore sono stati grandi meccanismi poi che hanno creato questi enormi laboratori, la diaspora ebraica chiaramente perché ha girato letteralmente il mondo, e la diaspora dei neri africani trasportati come schiavi nelle Americhe, che a loro volta hanno condizionato tutta la cultura del Novecento attraverso il jazz e non solo. Ecco, noi abbiamo guardato in casa d'altri, abbiamo spiato in casa d'altri.
Ecco, abbiamo detto la diversità, e un'altra caratteristica di Aperitivo in Concerto è quella di portare concerti inediti, quantomeno per il territorio italiano. E invece, diciamo, spesso la novità viene un po' temuta da chi organizza eventi, no? Come se fosse una cosa che potrebbe non portare pubblico. Invece questo per Aperitivo in Concerto sembra essere un valore.
Beh, sì, per noi è un valore. È vero che è un rischio. Sì, si potrebbe dire che non rischia, non rosica e scorrendo. Ma l'osservazione che mi fai è credo sia la più pertinente che abbia ascoltato in 20 anni di incontri su aperitivo in concerto. Sai che poi quando uno deve spiegare delle stagioni, delle cose, diventa un po' come il giorno della marmotta, no? Ogni anno si ripete questo rituale, cosa farete e cosa non farete. In genere le domande sono sempre le stesse, però devo dire che in 20 anni nessuno mi ha fatto questa domanda, che invece credo che sia fondamentale per noi è esattamente quello che ci ha tenuti, come dire, in qualche modo in piedi, perché abbiamo cercato sempre di portare, ma non è che noi volessimo portare a tutti i costi, sai, l'esclusiva la facciamo solo noi. È un fenomeno, mi dilungo 2 minuti velocissimamente, ma è un fenomeno che pesa in realtà, cioè per molti anni il nostro mercato è stato in mano o a 3 o 4 o 5 grossi potentati, festival che facevano nel bene, nel male, il bello, il brutto, il cattivo tempo, e intorno i vari piccoli satelliti, le piccole stagioni, eccetera, che alla fine attingevano sempre a un circuito che in realtà era chiuso. Nel corso di questi anni si è venuta a formare una sorta di magari eccellente compagnia di giro, che però percorre la penisola in lungo e in largo, più o meno sono quei nomi che si ripetono, che affiorano in continuazione. Per cui noi volevamo rompere questo, diciamo, questo assedio, perché poi alla fine noi in Italia vedevamo solo la punta dell'iceberg, le agenzie oltretutto non ci trattavano neanche tanto bene, spesso si sa che noi italiani abbiamo pagato cifre che altrove nessuno si sarebbe sognato di pagare. Però qual era il problema? Che si era creato un circuito conveniente in questo senso, l'abitudine, per cui noi magari avremmo anche condiviso gli onori e gli oneri di determinate scelte, ma nessuno in qualche modo avrebbe accettato di prendere determinate cose, perché anche non erano tutte, alcune lo erano, ma non tutte conosciute, perché è chiaro, quando hai un circuito chiuso così ti inaridisci, nel senso conosci quelle cose e non ne conosci altre, per cui alla fine dici, ma perché, io non so neanche chi è questo tizio qua, perché devo rischiare di perdere il pubblico, eccetera. Noi ogni anno in effetti corriamo questo rischio, perché abbiamo sempre puntato sulla qualità, ma non sempre la qualità è rappresentata da nomi che circolano con facilità, o che almeno non circolano molto da noi. Però quello che tu hai detto è esattamente quello che noi abbiamo fatto, è la cosa di cui, se vuoi, ci gloriamo di più. Comporta anche una cosa molto importante, quella di fidelizzare, per usare questo orribile termine pubblicitario, un pubblico, perché cioè il pubblico deve anche fidarsi di te. Se non lo truffi, se non lo danneggi, se non lo inganni, poi alla fine tende ad accettare anche i salti nel buio. Non è facilissimo, però alla fine, dopo tanti anni, come hai detto, sono 20 anni, a meno che io faccio questa stagione che ne ha 31, alla fine si è anche creato una sorta, se vuoi, di comunità.
Ed è una scommessa anche sul piacere della scoperta, in qualche modo. Allora, il programma di Aperitivo in Concerto, naturalmente non possiamo stare qui a elencarlo, no. Tutto, c'è un sito, naturalmente, quindi facilissimo, basta andare in rete, ci sono tutte le schede dei gruppi, eccetera. Però vorrei anzitutto che ci dicessi qualcosa proprio di questo progetto di cui abbiamo appena accennato prima, di Daniel Bernard Roumain, che è uno strumentista, un artista appunto di quelli purtroppo non tanto conosciuti qui da noi.
E anche lui è un musicista abbastanza, come dire, iconico per quello che facciamo. Anche Daniel Bernard Roumain in realtà è un musicista innanzitutto haitiano, trapiantato negli Stati Uniti, viene in realtà dalla musica colta, e però da anni compie una ricerca in cui cerca di fondere le strutture, diciamo, colte con la musica della propria cultura, quella haitiana, con l'hip hop, con molti fenomeni legati appunto alla diaspora afroamericana, ed è un artista particolarmente, come dire, fertile in questo campo da alcuni anni, tant'è vero che lo portava, ad esempio, George Lewis, il famoso trombonista che è anche compositore, proprio vedeva in Daniel Bernard-Rumain uno dei modi più specifici che oggi un compositore afroamericano aveva di esprimere se stesso, perché per esempio George Lewis riconosce di conoscere ben poco per esempio della tradizione afroamericana, non gli interessa in modo particolare, ha altri interessi, perché a volte noi tendiamo a creare dei ruoli, sei afroamericano devi fare l'afroamericano, e invece non è così, ovviamente, soprattutto nel mondo di oggi. Bernard Rumain è uno che praticamente crea un lavoro che attraversa completamente l'intero spettro, da nord a sud, delle musiche americane.
Ecco, hai citato George Lewis, ricordiamo anche che il 31 gennaio ci sarà uno dei fondatori della AACM di Chicago, di cui fa parte naturalmente anche George Lewis, ovvero Muhal Richard Abrams in quintetto, ma poi ci saranno tante cose veramente interessanti, pensiamo al progetto di Mark Ribot insieme a Jamaluddin Takuma, Grant Calvin Weston e Mary Halvorson, The Young Philadelphians, ma vorrei prima di salutarti che ci parlassi anche di quest'altro progetto che ha fatto il trombettista Frank London, questo The Glass House Project.
Come abbiamo detto prima, noi abbiamo sempre puntato molto anche sulle diaspore, proprio come meccanismi no centrifughi. Frank London è un concerto in qualche modo propedeutico alla giornata della memoria, perché è il 27, il nostro concerto è il 24, ripercorre un episodio poco noto della seconda guerra e della Shoah, un diplomatico svizzero di stanza a Budapest nascose e riuscì a far uscire dall'Ungheria alcune migliaia, circa 3.000 ebrei, prima nascondendoli in questa casa che era tutta a vetrate, che era della ambasciata svizzera, che per questo si chiama The Glass House, la casa di vetro, e poi riuscendo a falsificare e a far, diciamo, avallare tutta una serie di visti per farli scappare. Un personaggio pochissimo conosciuto, perché la Svizzera, diciamo, gli ha tributato degli onori per questo, diciamo, suo ruolo soltanto nel 1975, cioè all'interno delle tante vicende che abbiamo nel corso della seconda guerra mondiale della Shoah. Questa è una delle meno conosciute di questo svizzero che si chiama Karl Lutz, che è appunto a rischio della propria ovviamente vita, salvò queste migliaia di ebrei ungheresi. Lui stesso era molto amareggiato in vita che la sua patria tardasse così tanto a riconoscere tutto sommato questo suo eroismo.
The Glass House Project, Frank London Ensemble, 24 gennaio, domenica 24 gennaio, per aperitivo in concerto, che si apre proprio l'8 novembre, domenica prossima, con il gruppo di Ravid Galahani, Yemen Blues. Gianni Gualberto, come eventualmente si trovano i biglietti per aperitivo in concerto?
Sul sito si possono acquistare appunto www.aperitivoinconcerto.com, lì ci sono anche, poi c'è un numero verde, o se no si può anche appunto venire direttamente, anche perché un centinaio di bigliettini li lasciamo sempre liberi il giorno del concerto.
Ottimo, allora noi ti ringraziamo, ti lasciamo proprio con un brano di Frank London, sempre un disco di qualche tempo fa, e tanti auguri per la rassegna.
Grazie, grazie veramente dell'ospitalità, grazie mille.
Suono astratto. lento e però geometrico, lirico di Steve Lacy con il suo sax soprano in questa porzione di notte di battiti. Steve Lacy Shorts, questo è il titolo dell'album che era stato inciso nell'ottobre del 1977, era uscito per la Hot Art, aveva vinto addirittura il Gran Premio dell'Accademia del Jazz nel 1980 per la sezione dei dischi d'avanguardia, che viene adesso ristampato per l'appunto dalla Hot Art in CD. Questa infatti è la prima edizione, la prima riedizione, la prima ristampa in CD. Steve Lacy al sax soprano e con lui le percussioni, anche queste estremamente rarefatte, apparentemente slegate dal contesto e slegate anche da quanto Steve Lacy fa, da quanto Steve Lacy suona. Le percussioni di Masa Kuate, che sono appunto le percussioni giapponesi tradizionali. Steve Lacy aveva un rapporto speciale con il Giappone, ci ha suonato tantissime volte, ha avuto modo di collaborare con tantissimi dei grandi improvvisatori, dei grandi musicisti giapponesi, e ha dichiarato che il maestro di Shakuhachi, Watazumi Dozo, era il suo improvvisatore preferito. In questo album troviamo anche su una traccia Irene Aibi, cantante, violinista, nonché compagna di vita di Steve Lacy, ma l'ascolteremo magari più tardi, perché adesso passiamo da questo Shorts a un altro paio di lavori sempre usciti per la prestigiosa etichetta svizzera, che è un catalogo di grande importanza che si divide tra i grandi nomi della cosiddetta avanguardia di derivazione jazzistica, a cominciare da Joe McPhee, che è stato un po', diciamo, la ragione per cui l'etichetta ha cominciato a pubblicare. Poi in catalogo troviamo ancora Anthony Braxton, Cecil Taylor, ma anche tanta musica contemporanea. Troviamo anche Joe Morris, che pubblica questo Mess Hall, che lui chiama come il punto finale, l'approdo di una sua trilogia che si chiama Big Loud Electric Guitar, ovvero la chitarra elettrica fortissima, suonata con un grandissimo volume, con un grandissimo impatto sonoro. Le motivazioni di questa ricerca sono molto interessanti. Lui decide appunto di spostare questa sua ricerca stavolta sul suono e sulla potenza del suono, e cita non a caso Jimi Hendrix in una tesi che ci vede non solo concordi, ma insomma era un qualche cosa che ci era già capitato di dire, cioè il fatto che Jimi Hendrix ha di fatto inventato la chitarra elettrica. Prima di lui esisteva la chitarra elettrificata, che quindi aveva una serie di effetti, appunto il reverbero, il tremolo, la distorsione, ma insomma Jimi Hendrix è quello che veramente poi ha inventato la chitarra, così come la definisce Joe Morris, generatrice di suoni. Per realizzare questo progetto ha messo in piedi un trio che si richiama nella formazione Lifetime di Tony Williams, con Larry Young e John McLaughlin, un trio che è completato da Steve Lantner alle tastiere, all'organo soprattutto, e da Jerome Dupree alla batteria. Joe Morris alla chitarra elettrica. Il brano che iniziamo ad ascoltare da questo Mess Hall si intitola Response Arena. We'll be right back. capisce bene perché Joe Morris abbia intitolato questo suo progetto Big Loud Guitar, terzo capitolo, appunto finale della sua trilogia Big Loud Electric Guitar Trilogy, questo Mess Hall pubblicato dalla Hat Hat. Joe Morris alla chitarra elettrica, Steve Lantner in tastiere, Jerome Dupree alla batteria, questo e questa è la formazione. Torneremo tra un po' su questo album, ma adesso ci spostiamo verso un'altra recente uscita per l'etichetta svizzera, per la Hat Hat. Si tratta del lavoro di una curiosa figura di artista a tutto tondo, scultore, musicista, sound artist, che si chiama Herbert Distel. Anche lui è svizzero, è nato a Berna, ha lavorato già sulle sculture sonore, sui paesaggi sonori, così potremmo definirli, con due lavori entrambi improntati al tema del viaggio, di Reise, che vuol dire per l'appunto il viaggio, e la stazione, ottenuto attraverso una serie di registrazioni effettuate in Italia. In realtà il suo modo di lavorare appunto si riferisce proprio alle ipotesi messe in campo dalla musica concreta, quindi da Pierre Schaeffer in poi, ai lavori poi effettuati successivamente da Ferrari per esempio, ma ne differisce, ed è abbastanza interessante la definizione che ne dà il critico Art Lange proprio nelle note di copertina, quando afferma che Distel organizza il suo materiale sonoro non con la caratteristica logica formale di un compositore, ma piuttosto con la prospettiva visiva immaginativa di un filmmaker, perché tra le altre cose Herbert Distel è anche un filmmaker. Travelogue è il titolo del suo lavoro, che viene pubblicato dalla Hat Hat, registrato tra il 1984 e il 1990, poi appunto riformulato, rimontato, riassemblato dallo stesso Herbert Distel. Noi ascoltiamo un frammento da Arrival. Travelogue di Herbert Distel, curiosa figura appunto di filmmaker, artista visivo e compositore sui generis. Travelogue è diviso in due parti, la prima più lunga, Departure and Journey, e poi questo Arrival, che è la parte conclusiva, la seconda parte di questo album, è uscito quest'anno per l'etichetta svizzera Hat Hat. E noi torniamo con piacere a Joe Morris, al suo Mess Hall, il progetto, il punto finale, il terzo capitolo della trilogia dedicata alla chitarra dal suono potentissimo. La traccia che ascoltiamo adesso si intitola Magnet Move.
Thank you.
grande, grande massa di suono, un gran volume per questo bel lavoro di Joe Morris, il chitarrista americano che abbiamo ascoltato spesso in compagnia di tanti musicisti della scena improvvisata newyorkese. Qui lo troviamo con Steve Lantner alle tastiere, Jerome Dupree alla batteria, Mess Hall, questo il titolo che ha dato a quest'album che è stato pubblicato nel 2014 dalla AT-AT. E noi torniamo alla ristampa di Steve Lacy, Shouts, il titolo dell'album registrato sul fine degli anni 70, realizzato in compagnia del percussionista giapponese Masa Kuate. Su una traccia troviamo, come detto, anche Irene Aibi, ovvero la cantante, violinista e compagna di vita del sassofonista soprano americano. E quindi il brano che ascoltiamo da questa ristampa, da questo Shouts, anche questa esce per la AT-AT, è proprio il brano che vede la presenza di Irene Aibi, Steve Lacy, The Kiss.
Thank you. para todos la luz. Para todos, todos.